Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Ferrari e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie riguardanti questo meraviglioso sport. Questa è la settimana in cui si commenta sicuramente il grande avvenimento del mese di maggio, il Giro d'Italia che si è concluso domenica con la cronometro individuale di Verona, con una bellissima vittoria italiana, tra l'altro, nella cronometro individuale di Verona, quella di Matteo Sobrero, che non ha battuto la concorrenza, ha sbaragliato la concorrenza nella prova contro il tempo conclusiva, rifilando in 17 km 23 secondi a Tijmen Arensman, che ha chiuso in seconda posizione, 40 secondi a Mathieu van der Poel. Per farvi capire, appunto, in una cronometro di 17 km, il quarto classificato ha beccato più di un minuto di distacco. È, voglio dire, qualcosa di davvero, davvero impressionante quello del nostro Matteo Sobrero, corridore del team Bike Exchange. Ma in generale è un Giro d'Italia che riporta, direi, all'onore della cronaca, riporta ai livelli che ci aveva già mostrato 2 anni fa Jai Hindley, l'australiano della Bora Hansgrohe, secondo nel 2020. In quel caso ha perso nella cronometro conclusiva proprio a Verona la vittoria del Giro d'Italia contro un Ineos Grenadier, in quel caso si trattava di Tao Geoghegan Hart. Quest'anno invece aveva un vantaggio decisamente più ampio rispetto ai centesimi che aveva 2 anni fa, ma comunque il cronometro non gli ha tolto la maglia rosa e dunque il classe 96 trova il suo primo Grand Tour conquistato in carriera e ha anche dimostrato, a mio avviso, di essere veramente, veramente tra i più forti al mondo in salita, forse più ancora di quanto abbia mostrato su strada. Ma sentiamo che cosa ha detto Jai Hindley ai nostri microfoni dopo la cronometro conclusiva di Verona e poi commentiamo quanto ci ha mostrato e quanto forse non ci ha davvero fatto vedere nelle 3 settimane del giro. Jai Hindley.
Yeah, it's I think it's the most beautiful trophy I've ever seen and definitely the most beautiful trophy I've ever held. So yeah, it's a real honor and a privilege to get my name on here, and yeah, amongst these names it's really incredible, and yeah, it's a beautiful moment for me. Yeah, like I've said, last year was super tough. For a lot of reasons, you know, like I couldn't get back to Australia and I had a super rough season on the bike, and it was, yeah, mentally it was a really hard year, if I'm honest. And yeah, to be back at the Giro, one of my favourite races, and to be at the pointy end and racing for the win was, yeah, just that in itself was massive for me. But yeah, to come away with the win here after 3 weeks of racing, it's like really incredible. And it's just I'm really just lost for words, guys. Yeah, I mean, I think the TT today compared to 2 years ago was better suited to me, you know, with this climb and descent. So but yeah, in saying that, I've also done quite a lot of work, and my team Bora Hansgrohe has invested quite a lot of time and energy into, you know, helping me get better at time trialing with spending time in the wind tunnel at Specialized, and yeah, you know, specific training with the time trial bike, and yeah, yeah, today it paid off. So yeah, I'm really grateful for that, and yeah, I'm happy I didn't have a repeat of 2020.
Questo è il trofeo più bello che ho mai visto, ovviamente anche quello che ho mai vinto. Per me è un onore e un privilegio avere il mio nome qui a fianco a grandi campioni. È qualcosa di davvero incredibile, una grandissima gioia dopo tutto quello che ho passato. Sono partito con in mente quello che era successo 2 anni fa, quando ho perso la maglia nella crono conclusiva e non volevo assolutamente che succedesse di nuovo. Lo scorso anno per me è stato durissimo per molte ragioni, non sono potuto tornare a casa e la stagione è stata molto dura. Essere tornato qui in una delle mie corse preferite e riuscire nuovamente a giocarmi la vittoria era già stupendo. Essere riuscito anche a vincere dopo queste 3 settimane è qualcosa di davvero incredibile.
Dunque, un Jai Hindley raggiante, anche se forse non lo dà sempre a vedere, ma un Jai Hindley sicuramente molto soddisfatto per questo splendido risultato. Chiedo al nostro direttore ospite Leonardo Ludwig Delfino. Buonasera Leonardo. Hindley, appunto, vittoria da protagonista, da campione sicuramente da più forte in salita. Forse non ci ha neanche mostrato tutto quello che avrebbe potuto mostrarci, perché alla fine, anche quando ha staccato Carapaz, lo ha fatto con l'aiuto di Canna. L'impressione è che veramente lui si sia accorto praticamente quando gli altri erano già staccati, che era davvero il più forte in salita.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Ma sì, effettivamente è stato strano, nel senso che non c'è stato un attacco diretto suo, ma ha dovuto, tra virgolette, aspettare di Kamna. Forse effettivamente non se lo aspettava neanche lui. Lì poi si apriranno, cioè ci sono capitoli da aprire, nel senso che la tattica finale della Ineos è stata un po' suicida, perché a tirare il collo, se ci andare a vedere, a tirare il collo a Carapaz sono stati i suoi compagni, soprattutto Sivakov, che hanno spezzato il gruppo, hanno ammazzato il gruppo, però hanno ammazzato anche lo stesso Carapaz. Quindi lì è stata un po' una tattica così. Tornando un attimo a Hindley, poi sicuramente tanto di Carapaz avremo tempo e modo per riparlarne. Tornando a Hindley, giustamente, insomma, ha fatto un grandissimo giro. È vero, gli è mancato il guizzo. Dall'altro lato, lui era comunque l'outsider. Se vai a vedere, comunque c'era Carapaz che un giro l'ha già vinto, che è già stato sul podio del Tour, già stato sul podio della Vuelta. C'era Landa che ha una storicità di forza in salita, per quanto poi con tutti gli incidenti di cui sappiamo. Quindi forse tra i tre, comunque, era meno lui quello che secondo me doveva cercare di fare la differenza, anche perché inizialmente poi, se andiamo a vedere, in realtà poi su Blockhouse un po' gli hanno regalato, perché nel gestirsi, nel non saper come comportarsi i primi, quando all'epoca il trittico era composto da Bardet, Landa e Carapaz, Hindley era rimasto con Almeida, un Almeida straordinario, poverino, è andata come è andata. Però lì forse gli hanno concesso un po' di tempo, secondo me avrebbe vinto comunque, però hanno cambiato completamente le tattiche in quel modo del giro, visto che lì non l'hanno fatto rientrare. Però sì, l'impressione è che non si aspettasse di essere così tanto il più forte. Di essere il più forte, secondo me l'aveva capito, e l'aveva capito lui, si vedeva, l'avevano capito un po' tutti, lo diceva con il passare dei giorni, tutti in qualche modo siamo trasformati dal dire Carapaz è il più forte, prima o poi staccherà tutti, a dire Carapaz sta contenendo, Carapaz conterrà, ma è il più forte Hindley, fino a che poi Carapaz non ha più contenuto e Hindley se n'è andato per la sua strada completamente, perché Carapaz è crollato, ma comunque Hindley aveva staccato tutti.
E fino all'ultimo si è anche un po' discusso proprio della condotta tattica appunto dell'Ineos Grenadier e del fatto che Carapaz, che per le prime 2 settimane sembrava davvero il favorito e il più in forma, di fatto si è presentato all'ultima tappa di montagna, quella con arrivo sulla Marmolada al Passo Fedaia, con 3 secondi di vantaggio. Chiaramente poi il giorno dopo c'era il cronometro, però insomma, situazione sicuramente molto aperta, 3 secondi di vantaggio su Hindley, poi Landa aveva circa 1 minuto di ritardo, ma al momento della verità Landa è stato quello che per prima ha alzato bandiera bianca, salvo poi comunque fare comunque meglio di Carapaz, ma con modalità decisamente differenti. Sentiamo intanto che cosa ci ha detto Richard Carapaz, che tra l'altro ha concluso il Giro d'Italia il giorno del suo compleanno, compleanno non proprio da festeggiare nella maniera migliore, però l'ha festeggiato con la famiglia, l'ha festeggiato con i figli, 29 anni per Carapaz, che sicuramente ha ancora qualche stagione a questi altissimi livelli davanti a sé. Sentiamo Carapaz.
Bueno, en general, la verdad que primero que nada, muy contento. Ha sido un giro bastante bonito, bastante competitivo y bueno, no, siempre creo que en general toda la carrera ha sido muy dura y muy competitiva. Bueno, la verdad que hay muchas cosas, ¿no? que hay que seguir trabajando, mejorando y bueno, no, yo creo que ha sido un giro un tanto peculiar por la calor. Un poco por los traslados y bueno, en general, ¿no? Yo creo que ha sido un giro, pues la verdad, como dije, bastante competitivo y nada, muy contento con lo realizado. Posiblemente, pero la verdad que bueno, no son situaciones de carrera, a muchos equipos les pasó esto, ¿no? Muchos se quedaron sin un hombre, sin dos y bueno, en mi caso no fue eso, ¿no? Pues la verdad que bueno, mejor creo no lo pudimos haber hecho.
Sono molto contento, è stato un giro abbastanza buono e competitivo. Credo che in generale tutta la corsa è stata molto dura e davvero impegnativa. Ci sono molte cose su cui lavorare, è stato un giro molto particolare anche per tutto il caldo che c'è stato e diverse situazioni. Forse mi avrebbe aiutato avere la squadra al completo in forma, ma sono situazioni di corsa che si creano. Ricci è stato male. Molte squadre comunque non hanno avuto la squadra in forma. In ogni caso non avremmo potuto ottenere un risultato migliore in questo Giro d'Italia. Dunque, Leonardo, hai citato in precedenza la tappa del Blockhouse. Chiaramente Hindley ha vinto essendo il più forte in salita, però C'è qualche momento in cui forse Carapaz l'ha perso questo Giro d'Italia, al di là poi del momento in cui è andato in netta crisi negli ultimi 4 km del Fedaia, però hai citato appunto sul Blockhaus, quantomeno un piccolo tesoretto su Hindley si poteva costruire.
Ma assolutamente sì, sul Blockhaus, vuol dire l'avevano staccato. Io non credo che Hindley quel giorno sarebbe riuscito a rientrare senza Almeida, perché si è messo rotto Almeida e ha aspettato. A meno che anche lì abbia fatto una super tattica, questo non possiamo saperlo adesso. Ma l'impressione è che lui è andato in crescendo, contrariamente agli altri. Quindi secondo me lui sul Blockhaus avrebbe perso qualcosa. Certo, non avrebbe perso tantissimo. E poi magari avrebbe corso diversamente, quello sicuramente a quel punto. Però lì magari sai, anche solo quei 20 secondi, mettici poi anche un eventuale abbuono che a quel punto Hindley non avrebbe preso, secondo me lì qualcosa gli è andato a regalare. E poi anche a Torino, Carapaz a Torino ha speso tantissimo e l'ha speso fuori tempo, si è visto. Se Carapaz quel giorno, che secondo me era il più forte ancora, si fosse gestito diversamente, magari anche lì Carapaz avrebbe potuto vincere la tappa, giocarsi anche lì in qualche modo qualche secondo in più, e magari tra una tappa e l'altra, ecco lì che quei 40-50 secondi rispetto a Hindley li avrebbe guadagnati. Il che significa che comunque, andando a vedere il minuto e 25 finale, con cui poi, no, un po' di meno, perché un po' di meno, adesso non ricordo quant'era, un minuto e 17, un minuto e 18, perché un minuto e 25 era dopo la tappa del Fedaia, ma insomma dopo la cronometro gli ha recuperato comunque pochissimo, anche questo è un segnale importante nella carriera, più che altro di Hindley, nei suoi miglioramenti. Secondo me Carapaz non avrebbe comunque vinto il giro a quel punto, però se lo poteva giocare diversamente, e comunque avrebbe sfruttato diversamente tutta la squadra, una Ineos che comunque non è stata la Sky, mettiamola così, però era comunque una squadra solida che gli avrebbe potuto dare una mano importante in assetto difensivo.
Indubbiamente, e quindi qualche rimpianto sicuramente c'è per Carapaz, per quanto Hindley abbia appunto dimostrato di essere poi nella terza settimana in particolare il più forte in salita. Completa il podio un corridore che pur partendo sempre non necessariamente tra i favoritissimi, ma comunque tra i corridori a tenere d'occhio, sul podio di un Grand Tour non ci saliva dal 2015, da quando proprio il Giro d'Italia aveva concluso in terza posizione. Vale a dire Mikel Landa, che ha avuto un 2021 davvero difficile per motivi diversi, ma insomma come anche Jay Hindley, è stato a lungo in lotta anche per vincere potenzialmente il Giro d'Italia, poi però nella giornata del Fedaia, quando abbiamo visto la Bahrain che faceva il ritmo ma non guadagnava su Covi, quindi evidentemente era un ritmo di contenimento più che di sfiancamento degli avversari. È un po' balenata l'idea che Landa non avesse effettivamente la gamba per provare l'attacco per ribaltare questo Giro d'Italia. E infatti, alla prima accelerazione vera, il Basco ha perso contatto. Può avere rimpianti Landa in questo Giro d'Italia? Perché l'impressione, al di là di quello che è successo sul Fedaia, è che nel corso di questo Giro d'Italia lo spagnolo abbia praticamente sempre cercato di attaccare, sapendo che poi il cronometro avrebbe perso terreno e ne ha perso forse anche più delle aspettative alla fine. Però semplicemente non ha mai avuto la gamba per fare la differenza sugli altri, cosa che invece in passato in alcune occasioni quantomeno aveva avuto.
No, secondo me Landa non deve avere nessun rimpianto, perché comunque Landa ci ha provato, si vedeva anche quando attaccavano in tre che in realtà lui era quello che ci metteva quel qualcosina in più. Certo, poteva provare a metterci ancora di più, forse, però tutto sommato Landa ha speso le sue energie più degli altri, se in alcune circostanze, e ha fatto quello che doveva fare. Certo, gli sono mancate le gambe nel complesso, questo va detto, ed è un peccato perché insomma Landa è un corridore a cui ci si affeziona. Per tutto quello che ha passato, c'è cioè comunque un corridore anche piacevole da guardare in bici, ci sono tanti fattori che lo rendono veramente un corridore, oltre ad essere una persona molto, molto valida, insomma, è sempre stato uno molto disponibile, sempre molto pronto a tutto, insomma, anche con noi giornalisti. Però Landa, secondo me, non ha grandi rimpianti. Ecco, io sinceramente mi aspettavo a quel punto che lui sarebbe stato sul podio, forse non mi aspettavo con così tanto distacco rispetto agli altri, me l'aspettavo forse un pochino più vicino. Però tutto sommato Landa ha fatto il suo, Landa ci ha provato fino alla fine come poteva, gli sono mancate le gambe, le strategie in linea generale ci sono state, ha fatto quello che le gambe gli hanno concesso. E questo in realtà poi nel ciclismo, alla fine, anche in questi casi, quando si arriva a questo, sì, uno può giudicarlo un po' meno bene, magari, però andare a criticare un corridore che ci ha messo tutto quello che aveva, e quello che aveva era questo, andare a criticarlo è complicato, cioè non è, dici, sai, ha sbagliato un passaggio, ha sbagliato un tiro, no, ha fatto tutto il massimo con tutto il suo corpo, purtroppo era quello, e tatticamente io non credo neanche che abbia sbagliato, nel senso che la sua squadra ha fatto quello che doveva fare. Forse qualche volta non ha dato proprio tutto al 100%, ma la sostanza secondo me non sarebbe cambiata. Landa avrebbe chiuso sul podio, probabilmente in terza posizione. Credo anche con Almeida presente, perché ormai credo che ormai gli stacchi ci fossero stati abbastanza consistenti, anche se poi il calo di Landa non sappiamo Almeida come sarebbe andato, però tanto con i se e con i ma non andiamo da nessuna parte come sempre.
Assolutamente, anche perché la corsa poi si sarebbe sviluppata probabilmente in maniera differente
Esattamente.
con l'elemento Almeida in più. Sfortunata Almeida, Landa appunto a 32 anni torna sul podio, c'è chi con qualche anno in più sulla carta d'identità al podio l'ha avvicinato, non mi sento di dire sfierate per i distacchi che ci sono stati nel corso di tutto il Giro d'Italia tra lui e i primi tre, ma insomma Vincenzo Nibali che il 14 novembre farà 38 anni, che è al suo ultimo Giro d'Italia, che è alla sua ultima stagione, ha concluso in quarta posizione in classifica generale. È vero, gli è mancata la vittoria di tappa, però... E devo dirlo in prima persona, a inizio Giro d'Italia, nel giorno di riposo, insomma, del trasferimento tra Ungheria e Italia, mi chiedevo proprio in questo podcast: ma ha senso per uno come Vincenzo Nibali rimanere lì a metà in classifica con il rischio di fare undicesimo e di non vincere una tappa? Credo che Vincenzo ancora una volta sia riuscito a smentire chi aveva dei dubbi, io in primis, insomma, sulle sue possibilità nella classifica generale, perché questo quarto posto, anche un po' per l'avvicinamento che ha avuto, per le ultime stagioni che ha avuto, è qualcosa di davvero importante. È mancata la ciliegina sulla torta e la vittoria di tappa, però credo che non si possa veramente rimproverare niente a Vincenzo, e anzi anche l'affetto che gli ha dato tutta l'Italia, sapendo che questo è il suo ultimo giro, credo che ripaghi un po' tutti gli sforzi, tutta anche la caparbietà del siciliano nel continuare a credere nei suoi mezzi.
Ma sì, ma guarda, hai detto tutto tu, l'hai detto benissimo. Vincenzo non c'è, non ce lo si aspettava a questo livello. È tutto sommato cresciuto, ovvio, è calato nella terza settimana, ma è cresciuto rispetto a un inizio difficile. Credo che a questo punto si può forse valutare un certo rammarico nel non averlo visto questi 2 anni a questo livello, perché se fosse stato al suo livello con una preparazione, torniamo ai 6, ma però tanto è ovvio che quando si arriva a fine carriera è inevitabile fare certi tipi di ragionamenti, però se lui fosse stato senza quella botta al ginocchio, quel colpo, non parliamo poi insomma dell'Alpe d'Huez, perché ricordiamoci che insomma sostanzialmente da quella caduta che non è più riuscito a ritrovarsi veramente a così tanto a altissimo livello secondo me, però io credo che ha dimostrato che in realtà questi 2 anni difficili poteva ancora dare qualcosa, magari anche lì non riuscire a vincere un giro, però magari tra salire sul podio, vincere qualche tappa in più, ottenere qualche bel risultato in più, avrebbe avuto un finale di carriera nel complesso più soddisfacente. Dall'altro lato, aver avuto quelle difficoltà esalta molto di più ancora questo risultato, che secondo me comunque è notevole, proprio perché ha avuto tante difficoltà nell'approccio, non tanto nel passato, ma proprio nell'approccio recente, il Covid, la bronchite, il mal di gola, insomma, è stato un approccio difficile per lui. È un peccato per il calo nella terza settimana, che però secondo me era anche la dimostrazione che stava cercando di andare oltre nel corso della settimana, e non è una critica, è così, come dicevo prima, no? Il ciclista dà il massimo, ha cercato di dare il massimo, e il suo corpo gli ha detto che probabilmente non ce l'avrebbe potuto fare, ma perché appunto non aveva la preparazione adatta. Credo però che questo fa sì che ci si può aspettare delle belle cose in questo finale di stagione. Ripeto, a me ormai non interessa più se vince o meno, ovvio che saremmo tutti più contenti se vince qualcosa, lo saremmo stati se avrebbe avuto il culmine con una vittoria di tappa. Però è bello vederlo protagonista, è bello vederlo libero mentalmente dopo 2 anni in cui non lo era ed era palese a tutti noi. Quindi mi aspetto che questi ultimi 5 mesi di carriera possa goderseli in questo senso, possa godersi nel correre come vuole lui, cercando di fare risultato, e se non arriva, comunque nel dare spettacolo e nel prendersi, come ha fatto Valverde, anche se in minor misura questo giro, nel prendersi gli applausi del pubblico per tutte le corse che farà e per tutte le corse che saluterà in questi mesi.
Merita, direi, sicuramente una citazione anche l'altro italiano che è riuscito a fare qualcosa di importante in classifica generale, vale a dire Domenico Pozzovivo, che ha concluso in ottava posizione nonostante una caduta, nonostante il fatto che quattro mesi fa fosse senza contratto. Lui ci ha creduto, ha continuato ad allenarsi, è stato professionale ai massimi livelli. Pozzovivo a novembre di anni ne compirà 40 e ha concluso in ottava posizione. Non succedeva dal 1924 che un corridore con la sua età arrivasse in top 10, a un risultato così alto al Giro d'Italia. Credo che questo riassuma quello che ha fatto Domenico Pozzovivo nelle 3 settimane del Giro d'Italia.
Ma sì, ma applausi anche lì, applausi a scena aperta per Domenico Pozzovivo, per tutta la sfortuna che ancora una volta ha dovuto superare. Io sono convinto che senza quella caduta avremmo visto lui nei primi cinque, perché magari avrebbe perso terreno dei primi comunque, però insomma aveva già dimostrato di essere forse un gradino sopra a quelli che poi sono arrivati davanti. Però forse ancora una volta, ancora più applausi per come si è comportato, per come è andato avanti, per come ha proseguito e anche, guarda, io sinceramente spero che ci sarà ancora l'anno prossimo, spero che possa ancora dimostrare questo livello, poi ovviamente speriamo che possa finalmente ottenere qualcosa anche in più, forse quella top 5 che quest'anno gli è sfuggita, ma non ha importanza il risultato, è bello vederlo anche lui a questi livelli ed è un corridore che poi ovviamente può ancora dare tantissimo, poi ovviamente oltre al fatto che insomma il ciclismo italiano ha ancora bisogno secondo me di entrambi che potrebbero guidare ancora i giovani che stanno cercando di emergere, perché ce ne sono, ma è vero che insomma rispetto ai giovani stranieri, i nostri giovani italiani sembrano avere adesso bisogno di quell'anno in più, l'uno o 2 anni in più per maturare rispetto agli altri, questioni varie, adesso non ne stiamo a approfondire, però magari avere questi due fenomeni che possono aiutarti a fare da traghetto ancora di più sarebbe utile per tutti. Però comunque io Domenico Pozzovivo spero di vederlo in gruppo perché semplicemente perché vorrei rivederlo e chissà finalmente riuscire a vederlo senza le sfortune e vedere cosa può ottenere.
Ecco, non ce ne vogliono gli altri corridori perché di storie questo Giro d'Italia ne ha raccontate tante. Bilbao che pur mettendosi al servizio di Landa è riuscito a entrare nei 5 in quinta posizione, tra l'altro ha una dozzina di secondi da Vincenzo Nibali. Hirt che tra una fuga e l'altra con una vittoria di tappa fa sesto, Buchmann settimo spendendosi per Hindley. Carty che riesce ad arrivare nono pur essendo praticamente uscito di classifica subito rimbalzando sull'Etna. E un Juanpe Lopez che dopo aver difeso con le unghie e con i denti il più possibile la maglia rosa chiude decimo. Con la maglia bianca, anche approfittando appunto della defezione di Joao Almeida a causa del coronavirus, tante belle storie. Menzioniamo tra gli italiani anche Lorenzo Fortunato, quindicesimo alla fine in classifica generale. Anche lui è riuscito comunque a ottenere quel piazzamento dei 15, obiettivo con cui era partito da Budapest. Però ecco, ci sono tante belle storie di italiani in questo Giro d'Italia. Ne abbiamo parlato in apertura di puntata, merita però un focus maggiore, direi, Matteo Sobrero che. L'ho detto in apertura, lo ribadisco, non ha vinto, ha dominato la cronometro conclusiva di Verona con una prestazione veramente impressionante. Sentiamo intanto che cosa ha detto i nostri microfoni proprio dopo l'arrivo di Verona, Matteo Sobrero, e poi ragioniamo anche a questo punto su un altro corridore che non sempre, secondo me, è stato considerato con la dovuta attenzione in questi primi anni da professionista, ma che ha già dimostrato, e a Verona ancora di più, di essere davvero un corridore con grandi, grandi qualità. Matteo Sobrero.
Sì, diciamo che ci puntavo parecchio su queste due cronometro qua al giro, tutte e due erano molto favorevoli per le mie caratteristiche. E sì, la prima ci sono andato vicino. Questa nell'ultima settimana veramente ho cercato di arrivarci nel migliore delle condizioni e poi dai, è andata veramente bene, ho dato tutto fino sul GPM e poi dopo era tutta discesa all'arrivo. No, infatti bellissimo, anche la premiazione qua dentro l'arena, tutte le persone, anche oggi veramente tante persone sulla salita. Cioè, veramente bello, sono contento anche dopo il Covid, adesso tutte queste persone su bordo strada veramente cioè, danno un qualcosa in più al nostro sport. Beh, la dedica va sicuramente alla squadra, che quest'inverno abbiamo lavorato parecchio con i nostri partner, io e Simon, tutta la squadra con Giant, Cadex, Ale. Sicuramente queste due vittorie, la prima il cronometro è l'ultima, abbiamo vinto noi come squadra e sicuramente non è a caso, è sicuramente dovuto a un lavoro alle spalle, quindi sono veramente contento e grazie a loro.
Dicevamo, Leonardo, vittoria di tappa davvero splendida a Verona. Forse qualcuno se la sarebbe aspettato un po' di più in altre circostanze, in altre tappe. Non dimentichiamo che nell'altro cronometro lui aveva fatto quarto, però direi che col senno di poi, e siamo tutti molto bravi col senno di poi, aver risparmiato quell'energia in più per concentrarsi sulla cronometro finale è stata la scelta giusta. Il quesito per un 25enne che vince una tappa al Giro d'Italia e che la vince in questo modo è sempre quello. Fino a che punto può arrivare Matteo Sobrero sia nel cronometro sia magari nelle corse in linea? Perché lui in salita, mi riferisco principalmente alle corse di una settimana, non è fermo, quindi possiamo anche vederlo su altri terreni.
Sì, sicuramente possiamo vederlo su altri terreni, questo sicuramente. Io credo che a questo giro aveva insomma questo obiettivo, aveva il cronometro, quindi si è anche preparato in quel senso. Lui è un corridore che è vero che in salita resiste, non è un corridore da grandi giri, è un corridore che quindi lui nell'ultima settimana si è sostanzialmente nascosto, si è cercato di risparmiarsi, ha dato un contributo alla squadra, ma giustamente cercava anche di presentarsi nel miglior modo possibile all'ultima tappa. E lo ha fatto bene, ha fatto quello che doveva fare, ha aiutato la squadra comunque, anche con un risultato in prima persona. Quindi io credo che da questo punto di vista bisogna un attimo vedere che sì, cioè, si aspettava in salita, però è ovvio, in salita comunque nelle tappe miste, però ha preso una scelta che secondo me è stata ragionata e ragionata bene, quindi niente da dire. Non si può pensare che in salita non l'abbiamo visto, allora è un parziale delusione, no, Sobrero è pienamente una grande soddisfazione e merita un voto altissimo perché puntava a due tappe, una l'ha vinta, l'altra ha fatto terzo, nel mezzo ha aiutato la squadra, non c'è niente da eccepire. In futuro sì, è un corridore che deve crescere, non credo che possiamo considerarlo un corridore da grandi giri neanche in futuro, però sicuramente è un corridore da corsa di una settimana in cui può ottenere buoni piazzamenti ed è un corridore che assieme al cronometro può ritagliarsi un ruolo importante secondo me anche in grandissime squadre in supporto alla squadra in momenti sempre più importanti. È un corridore che va fatto crescere, gli vanno fatte fare le sue prove, ma è un corridore che già sta dimostrando una solidità complessiva importante.
Settimana scorsa abbiamo raccontato le tre belle storie dei tre, i primi tre italiani a vincere una tappa in questo Giro d'Italia. A loro si è aggiunto Matteo Sobrero, ma si è aggiunto anche il giorno prima, proprio nella tappa del Passo Fedaia della Marmolada, Alessandro Covi, che ha vinto un po' in maniera, diciamo, in attesa, perché c'erano sicuramente tappe un po' più adatte alle sue caratteristiche. Ha vinto attaccando praticamente a 50 km dall'arrivo dal gruppo, tanto che il suo compagno di squadra Formolo scherzava dicendo che quando Covi ha attaccato così da lontano, gli ha detto: "Ma dove pensi di andare? Che mancano 50 km da solo così?" E poi è arrivato fino al traguardo. Il Puma di Taino, come viene chiamato, è davvero un bel corridore, l'ha già dimostrato in altre occasioni, era già arrivato secondo in una tappa di Giro d'Italia. E questo successo sicuramente non lo definirei neanche troppo un punto di partenza della sua carriera, perché ha già dimostrato tanto, però gli fa capire a lui e fa capire a noi che Alessandro Covi non è soltanto corridore da classiche, da percorsi collinari, ma anche sulle grandi montagne, alle giuste condizioni, con la giusta crescita, può fare qualcosa di davvero importante. Ma sentiamo intanto che cosa ha detto lui ai nostri microfoni, ricordando che è un classe 98, quindi il margine di crescita c'è e come.
Sì, la più bella vittoria della mia carriera, sicuramente. Ci sono andato vicino l'anno scorso e quindi sapevo cosa voleva dire poter vincere. Quest'anno è dovuta arrivare l'ultimo giorno la vittoria e me l'ha fatta sudare. Ma una volta che sono riuscito a entrare in fuga, avevo già in mente che di attaccare prima dell'ultima salita perché non essendo uno scalatore puro, mi sarei staccato dai migliori che c'erano lì in gruppetta. Allora ho detto: intanto vinco la cima Coppi, poi vediamo a vincere la tappa. L'ultima salita, ma guarda, sempre mal di gambe, posso dirti solo questo. Guardavo ogni chilometro, non finiva più. L'ho già fatta 3 anni fa, questa salita, al giro Under 23. E ho perso il podio perché ero secondo e negli ultimi 5 km mi sono ritrovato quarto in classifica. Se oggi perdevo, non so, questa salita me la sognavo di notte perché c'era qualcosa, però sono riuscito a portarla a casa invece. Ma penso che sto andando in crescita di anno in anno, non è quest'anno che sono esploso, già al finale di stagione l'anno scorso ero sempre lì davanti a giocarmela. E sono contento di come sto crescendo con la squadra, sono contento del lavoro della squadra. e niente, adesso cerchiamo di crescere ancora di più.
Questo allora era Alessandro Cove ai nostri microfoni dopo la bellissima vittoria ottenuta sul Passo Fedaia nella 20ª tappa del Giro d'Italia. E Alessandro Covi, Leonardo, appunto l'abbiamo già visto protagonista in tante classiche, era arrivato secondo in una tappa del Giro d'Italia dell'anno scorso, terzo in altre occasioni l'anno scorso, e qui in una squadra in cui a lungo è stato sacrificata la causa di Joao Almeida, le questioni sono sempre due. E può essere un momento per iniziare a decidere, tra virgolette, cosa vuole fare da grande, su cosa specializzarsi, e non è un po' rischioso rimanere nella squadra in cui, oltre ad Almeida, c'è un certo Tadej Pogacar e quindi inevitabilmente nelle corse da 3 settimane le energie vanno spesso su altri corridori?
Ma guarda, io credo che al momento per lui non so neanche se lo saranno in futuro obiettivamente, però sicuramente adesso non sono le corse di 3 settimane il suo obiettivo. Lui credo che sia comunque un corridore da classiche, anche da classiche difficili, ma anche un rischioso spunto veloce. Può giocarsi molti, tanti tipi di classiche, secondo me le classiche di Ardenne sono perfette sempre per le sue caratteristiche. Non conoscevo così tanto la sua capacità di resistere bene nelle grandi salite, come hai detto tu, ha fatto un'azione spettacolare. Però secondo me invece la UAE, anche proprio per la presenza comunque di corridori che è vero lo costringono a fare un lavoro anche in altri tipi di tappe, però che dall'altro lato gli consentono di non avere le pressioni che invece hanno questi altri, come hai detto tu, Pogacar, Almeida, quindi di lavorare tanto per loro, di avere i suoi spazi in altre occasioni, e questo secondo me almeno per adesso è valido. Questo rientra un po' nel discorso che facevamo prima, no? Che gli italiani, è vero, ha la stessa età di Pogacar, però Pogacar è un fenomeno transgenerazionale che va al di là, e ce ne sono altri molto giovani stranieri. In Italia non abbiamo corridori così giovani, così forti, ma abbiamo dei giovani di quell'età che stanno crescendo bene, che seguono un percorso diverso. Covi è uno di questi, quindi se me Covi può tranquillamente stare ancora nell'ombra di un Pogacar, di un Almeida in alcune circostanze. Certo è, se fra 2 o 3 anni possiamo ipotizzare, o anche meno, ma insomma comunque anche l'anno prossimo, dovesse dimostrare di poter essere un corridore che si può giocare le Ardenne in prima persona, già adesso allora dovrà capire se vuole restare in una squadra in cui le Ardenne sono tra virgolette occupate già da Pogacar, oppure prendere altri spazi e cercare un'altra squadra. Ma questo è un ragionamento che va fatto secondo me più tardi. Adesso secondo me sta bene dove sta, proprio protetto in qualche modo da quella pressione, ma dall'altro lato comunque aiutato dal fatto che ci sono loro, e magari alcune volte può giocarsi le sue carte in maniera diversa perché ci sono loro, e quindi lui ha uno spazio in più rispetto ad altri. Quindi secondo me, e poi può imparare da loro, che non è mai da scartare comunque sia. Secondo me sta bene dove sta, ma mi aspetto che cresca, e me lo aspetto come uno dei promettenti del nostro panorama, quello sicuramente.
E in chiusura, al volo, di solito noi ci divertiamo a fare il pronostico sul vincitore e sulla possibile sorpresa di una corsa, di un determinato periodo di corse. Non possiamo pronosticare il vincitore, però chi può essere secondo te eletto MVP, insomma il migliore della corsa, al di là poi di quelli che sono stati i valori della classifica? Per esempio un De Mar che vince 3 tappe la maglia ciclamino, oppure Hirt che sicuramente non partiva con i favori del pronostico per fare 6° posto più vittorie di tappa, lottando anche davanti poi con i migliori in diverse circostanze. Abbiamo già parlato dei risultati di Nibali e Pozzovivo. Chi invece può essere considerato la sorpresa? Anche qui chiaramente Hindley, che vince il Giro d'Italia, non era pronosticato da tantissimi, però ci sono altri nomi, se mi passate il termine, di secondo piano, che comunque si sono messi in mostra in maniera minore rispetto a vincere poi la corsa, che effettivamente hanno sorpreso forse anche più di quanto l'australiano, che 2 anni fa ha fatto secondo il Giro d'Italia, abbia fatto con questo successo.
Allora, per quanto riguarda l'MVP, aggiungo solo una consonante e diventa MVDP, cioè Mathieu van der Poel. Credo che sia lui il protagonista assoluto di questo giro, perché è un corridore che con quel tipo di caratteristiche, io credo che il giro non era abituato a vedere un corridore con quel tipo di caratteristiche essere così tanto protagonista nell'arco delle 3 settimane, perché l'abbiamo visto vincere il primo giorno, l'abbiamo visto fare il secondo, l'abbiamo visto piazzarsi in continuazione, l'abbiamo visto protagonista in continuazione, e soprattutto è un corridore che per la sua mediaticità, è stato molto importante per questo giro a livello internazionale. È vero, non è l'aspetto sportivo, ma inevitabilmente è un aspetto di cui bisogna tener conto. Quindi per me, nel complesso, anche per il fatto appunto di aver lottato ogni giorno, di aver voluto fortemente concludere la corsa e concluderla da protagonista, perché ha chiuso la cronometro, voglio dire, da protagonista, credo che sia lui la grande star di questo Giro d'Italia, in fin dei conti. Riguardo la sorpresa, per me sinceramente è Santiago Buitrago. Avrei detto forse anche Lopez, però Buitrago, 22 anni, classe 99, un corridore di cui sapevamo già le grandi qualità. Però non mi aspettavo sinceramente di vederlo sempre, quasi sempre protagonista in salita, a livello personale e per la squadra. Corridore che lavorando per la squadra ha chiuso 12° in classifica generale, quindi comunque un gran bel risultato, al suo secondo grande giro in carriera, ha fatto la Vuelta l'anno scorso e basta, fino adesso, ha vinto una tappa, secondo miglior giovane, secondo me se ci avessero puntato avrebbero vinto loro rispetto a Lopez, a quel punto, quindi secondo me veramente, ed è il colombiano più giovane della storia a vincere una tappa al Giro d'Italia. I colombiani sono emersi da poco, ma insomma ormai è un bel po' che vincono, e non è secondo me un caso che il più giovane a vincere una tappa sia lui, ed è proprio una dimostrazione di quanto può ancora crescere questo ragazzo.
Senza dubbio, io sì, è difficile in realtà scegliere un MVP, anche una sorpresa. Sicuramente Van der Poel ha fatto qualcosa di impressionante, però anche quello che ha fatto Arnaud Démare, secondo me, gli vale un po' il titolo di MVP, perché è passato un po' sotto traccia, ma con la quantità di rivali che aveva in questa corsa, vincere tre tappe, tenerla, dominare, direi, la maglia ciclamino, è stato qualcosa che secondo me nessun altro è riuscito a fare, perché anche Hindley sì, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto però solo sul Blockhouse, in maniera non per concessione degli avversari sicuramente, ma anche approfittando un po' di tatticismo degli altri, mentre Démare quasi sempre, quando è stato chiamato a vincere la tappa, quasi sempre ci è riuscito, e questo a maggior ragione per le volate non è mai facile, soprattutto per un corridore come lui che veniva da, anche a sua volta da un 2021 non certo soddisfacente. La sorpresa, hai preso Buitrago, allora io prendo quello che la maglia bianca alla fine, in un modo o nell'altro l'ha vinta, o Juan Pedro Lopez, perché credo che a inizio Giro d'Italia pochi avrebbero davvero detto che sarebbe stato così protagonista di questa corsa. Le è mancato giusto il successo di tappa sull'Etna, gli mancano ancora un paio di accorgimenti tattici, ha perso terreno in maniera veramente incredibile nella tappa con arrivo a Treviso, ma è un corridore che ha grande carattere, grande passione. In quest'ultima forse in alcuni casi va un po' limitata, ecco, come nell'episodio con Sam Omen, però voglio dire, è davvero un corridore che ci ha sorpreso e ci ha anche emozionato. Io personalmente mi sono emozionato nel vedere Juanpe Lopez. È tutto per questa puntata di Spazio Talk. Vi ricordiamo però che potete seguire tutte le principali notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sull'applicazione di Spazio Ciclismo, in cui vi proponiamo ovviamente anche le dirette delle principali corse del calendario europeo. Giovedì vi racconteremo il Giro dell'Appennino, poi proseguiremo con tutti gli appuntamenti successivi del calendario. Non mi resta che augurare a voi buona serata e ringraziare Leonardo Brighella Delfino per avermi accompagnato in questo nuovo episodio. Buona serata anche a te, Leonardo, grazie a tutti per averci seguito.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori, e siamo felici di aver passato il giro insieme a voi. Buona serata a tutti.